fondamentale, secondo me, questa sera. Il titolo è Agitarsi nella relatività, nella imperfezione, quindi vedere i limiti come opportunità e dal conformismo passare a capire la propria originalità, quindi trarre dalla nostra relatività motivo per acquisire la coscienza della nostra originalità e della nostra autenticità. Abbiamo messo una frase di Paolo che mi pare molto significativa: quando sono debole è allora che sono forte. Quindi di che cosa parliamo stasera? Parliamo della virtù dell'imperfezione. Sono due volumi di un mio maestro, la Gregoriana, Riccardo Petter, che è intitolato Liberaci dalla perfezione, cioè la terapia della imperfezione. E poi Onore il tuo limite, fondamenti filosofici della terapia della imperfezione. Quindi sono due volumi interessanti, e qui sta aggiungendo poi uno che si chiama Elogio della debolezza. Sono tre titoli abbastanza significativi che a un certo punto ci mettono in evidenza come il limite appartiene alla nostra natura, e l'unica cosa da fare è quella di accettare il suo limite, è quella di fare del limite una base di partenza per una soluzione più globale della nostra persona, pretendere di essere perfetti non essere una malattia, conto è cercare la perfezione nel senso di trovare il più possibile pienezza della nostra persona, perfetto vuol dire fatto tutto intorno, cioè fatto per bene, e un conto è essere perfetti in assoluto, cioè fare di questa parola un assoluto. Evidentemente chi è perfezionista ha la sua penitenza, la penitenza più famosa sono i sensi di colpa, che è un vivere male, anche se qualche volta serve come alibi, perché si dice: siccome io non valgo niente oppure sono tutto sbagliato, non posso fare altro che adattarmi a questo, e quindi basta, non rompermi più di così. È una malattia, il perfezionismo, mentre invece cogliere la nostra perfezione, la nostra relatività, può essere, come dicevo, un punto di partenza importante. E sono molti filosofi, citerò adesso anche parecchie persone, ma molto velocemente, in particolare Romano Guardini, che mette proprio in evidenza come la relatività sia alla base della nostra originalità, perché se tutti fossero perfetti evidentemente saremmo tutti uguali, che è anche impossibile. Evidentemente avere la coscienza del limite vuol dire anche avere il senso del realismo, e vedremo come questo discorso si in qualche maniera intreccia col discorso dell'accoglienza del mistero, di cui parlavamo la volta scorsa, come un'espressione di energia per la nostra persona, per la nostra felicità, per il nostro benessere, per poter vivere bene insieme, che è una situazione oggi difficilissima. Vivere bene per conto proprio è ancora più difficile vivere bene insieme. Quindi sono discorsi estremamente radicali, di radice, e penso che non abbiano dei connotati professionali, ma hanno dei connotati umani, dei connotati di base. Ecco, dopo questa facciatina di introduzione, io vorrei parlare innanzitutto della relatività e del limite, e quindi dell'imperfezione come un valore, secondo tutta una storia culturale che io vi spero di fare questa volta, perché il discorso è molto delicato, può sembrare utopico oppure stupidino, e quindi voglio radicarlo anche al di là delle considerazioni che farò nella seconda parte, dove cercherò di mettere in evidenza come vivere in modo utile questa coscienza della relatività e dell'imperfezione. Ecco, che sia un valore la relatività, che possa diventare un valore, che sia un valore limite, naturalmente se io lo vivo da depresso, l'attività del limite sono un giglione mortale. io invece ne faccio un elemento di, come vedremo, di originalità e di autenticità, tutto, anche il limite, anche il peccato, tutto può diventare elemento positivo, non in sé magari, ma per le maniere con cui possiamo usare questa realtà che è limitata e che è appunto debole. Ecco, io credo che in fondo aggiungiamo questo concetto di limite a quello del mistero, perché in fondo il mistero è sostanzialmente un limite alla nostra comprensione piena, un limite alla nostra pienezza di identificazione con la realtà che sono misteriose. Siccome mi pare che la vostra scorsa parlavamo del mistero di noi stessi, il mistero di tutto nel mondo, è chiaro che le due cose si mettono in una precisa connessione, e il mistero in fondo è anche la concretezza della nostra quotidianità, e quindi è importantissimo capire che nella nostra quotidianità noi dobbiamo fare i conti con la nostra imperfezione, la nostra relatività, con il nostro limite, ma non per perdere ma per guadagnare. Questa è anche una sfida di questo discorso che voglio fare questa sera, e quindi mi vorrei subito entrare in merito dicendo alcune considerazioni che dicevo prima, secondo quello che è il tema della cultura del Novecento. È una cultura fatta di non soltanto di teologia o di psicologia, ma anche di filosofia, fatta anche di biologia, fatta di scienze più varie possibili. Vorrei prima però dire dove voglio mirare, a che cosa voglio puntare, cosa vorrei dimostrare. Che la positività dell'essere relativi, dell'essere imperfetti, non cercando l'imperfezione o il gusto del nichilismo, non per l'autodistruzione, quindi partire in discesa dal poco tanto che siamo, ma proprio al contrario, proprio perché si può vedere il contrario, partire dalla relatività per assecondare una serie di valori. Per esempio, faccio subito l'esempio di tutti i valori che possono essere contenuti nella relatività, per esempio allargare l'orizzonte. Uno che è relativo non può che allargarsi, non può che approfondirsi. Secondo, avere una flessibilità che non ha nulla a che fare con la precarietà. La flessibilità vuol dire una disponibilità diversa al nuovo, la precarietà vuol dire essere più vincolanti anche nell'ambito economico, nell'ambito del mondo del lavoro. È stato chiarito questo discorso. Partire dalla relatività vuol dire rendersi conto anche di certe gabbie di definizioni assolute che invece andrebbero sostituite da descrizioni. Mi spiego, il mio amico dice sempre ti spiego, preferisco dire mi spiego, ma non dire ti spiego e ti dico il maestro. Allora, mi spiego vuol dire che io ho dubbio di essermi spiegato, e cioè le definizioni assolute vuol dire che io ti metto dentro in riga e ti voglio giudicare senza che tu abbia nulla da dire. Ecco, il concetto di relatività mi permette invece di dire questo è un discorso che solo il Padre Eterno può fare, io che ci credo. Se tu non ci credi al Padre Eterno non so chi. Io preferisco fare delle descrizioni. Definizione, come dice la parola, ti decide i confini. Descrizione vuol dire invece che io mi diletto a scriverti, a raccontarti. Quando uno racconta un altro vuol dire che è un soggetto di romanzo, voglio dire romantico ma non mi appartiene, di romanzo, cioè di storia, anche dove si espone insieme l'intelligenza e la fantasia, la ragione e la fantasia. E la fantasia è forse il modo più giusto per sondare il parole del mistero, perché se tu la vuoi sondare solo con la ragione, rischi di volerlo descrivere, ma allora lo uccidi con il mistero. Parlo in difficile, che non vorrei darvi sonnifero in partenza, posso sempre esternarmi un momento. Però mi piace tanto quello che sto dicendo, quindi mi sto capendo. Per esempio, nella relatività c'è la poesia, perché la poesia è un simbolo, cioè una cosa che ne contiene molte. Quindi è relativa. Un assoluto poetico vorrebbe dire che io ti uccido la tua fantasia, ti uccido le tue emozioni, voglio darti io tutto quanto. Come quelli che negli affetti vogliono imporre il modo di amare e non si lasciano mai amare. E l'amore è relativo. L'assoluto è omicida. Omicida o muriericida, conforme si vuole dire. L'utopia. L'utopia è un qualche cosa che parte dal presente e ti fa sognare. È una situazione di relatività. Quindi uno che vuole essere perfetto, vuole essere già arrivato, eccetera, poverino, si siede in poltrona e dorma. Possibilmente non qui, perché no, io devo stare con gli occhi chiusi. La libertà è un fatto relativo, perché se tu sei assolutamente, io non so come Dio sia libero, evidentemente non nel concetto che abbiamo noi, cioè libertà vuol dire due cose, tre anche, ma io ne dico due, vuol dire essere sciolti da e anche dinamici per, sciolti, cioè non legami, non legarsi, vedete? Oppure riduzione di legarsi, e tensione per A, c'è una possibilità di muovermi, quindi è un viaggio e quindi è relativo, perché l'assoluto sarebbe che si sia arrivato, o ancora più assoluto per qualcuno neanche partire, quindi non fa fatica. Vista libertà anche come possibilità di scelta, quindi è relativo, perché se tu fossi un assoluto avresti già scelto una volta per tutte. Insomma, non so se mi pare che sia poco quello che vi sto dicendo. Vi aggiungo una cosa, due o tre cose, anzi che ho raccolto dentro di me quest'oggi, che ho scritto in rosso, anche perché ne prendo di più, perché anche il creatore, Dio, anche il suo figlio, anche lo Spirito Santo, si sono espressi attraverso tre ambiti di grande relatività, di grande incompiutezza, come i grandi geni che hanno fatto l'incompiute. Ecco, Dio nelle tre persone ha fatto incompiuta, la creazione ha fatto in modo che disse Adamo ed Eva, adesso riempite la terra, abitatela, dominatela, crescetela, no? Giusto? Gesù Cristo è venuto e ha fatto, parrebbe un fiasco enorme, perché lui non ha voluto compiere tutta l'opera sua. Lui ha messo le condizioni perché si compisse. Dopo 2000 anni siamo con Palestina e Israele, che sono il simbolo della non liberazione. Sono proprio i paesi di Gesù Cristo. Quindi è lo Spirito Santo chi è che lo vede. Cioè, nomino i molti che vogliono darti un po' di importanza con lo Spirito Santo, ma cioè, la vivificazione, i sacramenti, come insomma, anche qualche colomba venisse fuori, che voi sarebbe anche consumo, perché cioè, qui, almeno nell'Occidente, facciamo la fatica da matti. Cioè, il Verbo si fa carne per crescere anche nel ventre di Maria. E dopo dice che la sua parola è come seme, un seme di stella perché deve crescere. E se io che un mio amico spirituale che io non ho mai visto, Silver, dice che la parola di Dio è sempre nuova secondo il posto dove si colloca, che se la leggo io, se la leggi tu, se la leggo in un certo momento, è proprio la parola che cresce. Quindi è l'imperfezione, se Dio ha fatto cose imperfette, immaginando che solo così rispettava la nostra persona, la nostra originalità. Mi spiego? Sono troppo difficile? Cavo subito? No, a me pare che questo sia importante.
Scusi, ma ci sarebbe una via appunto targata Vittetta 209 Vittetta da spostare?
Io credevo che mi stesse facendo fotografia, non avevo sempre dato a posto, io appunto non è mia perché io
non avendo una via appunto.
saranno gente che non ha conosciuto.
209 non so, ma Vigetta, forse è la mia. Perché di dentro.
Signora, c'è un dubbio?
Ma sì, non posso, ma siamo lì.
E dov'è la mia bella casa?
Lei la chiede del castello?
No, però la mia macchina è sotto. Mi fa così.
Questione di un minuto, signora. Credo di non aver paziente mai. No? Allora, la virtù della imperfezione, io potrei riassumerla accennando alla Trinità di Dio, come ho detto, dicendo che guardate, posso riassumere il concetto, siccome è uno di quei fini che usano in Sicilia, no? I fini, non sono scritto perché non ho avuto un'idea che quando, no? L'infinita precisione e perfezione di Dio si fa imprecisa e imperfetta attraverso l'incarnazione e le incarnazioni sue, cioè tutte le volte che si presenta. Ecco, questo è per me, faccio anche un po' di teologia, è una cosa straordinaria. Ma vediamo questo concetto di imperfezione anche nella linea del pensiero del Novecento. È un'operazione che mi piace molto, che ho cercato di fare, appunto dal punto di vista etico, parlerò da tutto il mio discorso, quindi la scienza etica metterà in evidenza come è la persona che deve crescere, che deve mettersi in un atteggiamento di pienezza, e quindi è chiaro che deve partire dal relativo, cioè se uno vuole essere già perfetto appena parte o appena pensa di partire, ed è uno degli sbagli di molti di noi che magari non vanno più a riconciliarsi nel sacramento o fare altre cose, vengono già dopo come prima, e non si pensa invece che si potrebbe anche avere una deriva che fa peggiorare nella nostra vita, e quindi varrebbe la pena forse giovarsi di tutte le occasioni. Ma sul fatto etico penso che sarà lasciare insomma stare perché viene fuori tutto il mio discorso. Vorrei cominciare con il discorso della filosofia, il personalismo, soprattutto il personalismo che ha preparato il Vaticano II, ha messo in evidenza che nel Rio profondo rappresenta un relativo rispetto a quello che è un po' il discorso contrario. Il Rio profondo è stato messo in dubbio da tutta una casistica, per cui recuperarlo nel profondo è stato liberarlo dagli assoluti del dovere. La casistica, in filosofia come anche in etica, consisteva nel verificare certi valori in base a determinati fatti prefigurati, quasi ipostatizzati, cioè delle loro persone. Infatti, per esempio, ho bestemmiato, la bestemmia, non esiste la bestemmia, però esisteva la categoria ho bestemmiato perché ho detto quelle parole, giusto? Misteriosa la mia faccenda, io farò tutto dei miei studi su questo discorso. Allora, vorrei un po' riuscire a spiegare. Cioè, quando si diceva che i peccati, la descrizione dei peccati, veniva annullato io, perché tu ti identificavi con la parola che avevi detto, col gesto che avevi fatto, con quella roba lì. Giusto? Questo era un assoluto. Cosa ha fatto la filosofia personalistica? Ha rivalorizzato la responsabilità. Rivalorizzando la responsabilità, ha relativizzato quell'assoluto. Ha detto no, bisogna che ci sia tutta la tua partecipazione perché quel gesto abbia un significato. Quindi la relativizzazione della persona, sì, scusate, del gesto della persona, ha dato molto rilievo alla persona stessa. Quindi è un valore. A me pare luminoso come il sole questo discorso. Cioè, quando, non so se voi sapete cos'è la confessione, forse che non l'abbiate più frequentata da prima dell'uso della ragione, ma a quel punto si andava là e c'era chi aveva il primo comandamento niente da dire, il secondo comandamento mi ricordo ancora delle chiese, il secondo comandamento niente da dire, il terzo niente da dire, quarto 80 anni, ho disobbedito alla mamma. No, aspetta, anche il secondo era. Secondo ho detto parole semplici, parole composte, parole mi rivolgevo, parole 3-4 parole, io cercavo di pensare pure, ma non sapevo vecchie, così non lo spiegavo. Che vecchie, saranno state 50 anni, ma io ero giovane, molto giovane. 22 anni e mezzo, mi ricordo ancora, con tenerezza, con rabbia, perché mi hanno fatto lavorare fin da quell'epoca, l'anno. È colpa mia, perché avevo l'assoluto del dovere dentro di me, e non avevo il relativo della mia persona. Neanche così non si capisce? Vado avanti, perché questo era il punto più forte dei miei studi. La psicologia. La psicologia ha scoperto il mio sommerso, è l'inconscio, e ti ha relativizzato tutte le tue sicurezze. Ti dice, ah, calmo caro, tu sei così, sei colà, ma cosa sai tu, cosa ti ha lasciato tua mamma, perché sempre quello, non sempre, ma quasi, cosa ti ha lasciato dentro tua mamma, cosa ti ha lasciato dentro, certo ti hanno pure, ma papà non esistono, se non raramente. Allora è pesante, ma dico, hai tirato fuori con l'inconscio, hai tirato fuori la relatività, cioè hai relativizzato tutto quello che avevi stato sicuro di te, ma sono tanti di noi, io prima di morire ormai no, ma dopo morto voglio farmi psicanalizzare. No, prima, perché mi sono psicanalizzato tutta la vita da solo, non so curarti ancora, no, quello di ripescare il perché. E guardate, la libertà è sempre perché, cioè nei relativi, ragiono? Quindi a un certo punto cosa è imputabile a me se mi relativizzo con l'inconscio? Prima di dire sei colpevole di questo e di quello è da pensare. La biologia è l'inconsistenza dell'assoluto platonico del dualismo corpo-anima. Perché era tutto chiaro, quello che era dovuto al corpo, male, quello che era dovuto all'anima, bene, ma siccome si è provato che non esiste questa distinzione, adesso dove siamo? Nel relativo di una situazione che è completa, ma nella biologia, la psicosomatica, cos'è la psicosomatica se non la relativizzazione piena delle sue storie? E vorrei entrare anche in mezzo a qualche altra cosa, però non è difficile, da me ora non so se offendo qualcuno. Beh, insomma, io allora dico, non avendo determinati cicli di 28 giorni, e avendoli molto più frequenti di io, a che cosa devo attribuirli? A che cosa? Sì, perché si fa tanto difficile parlare di queste cose, ma è una relativizzazione. Abbiamo deciso, ecco qua l'assoluto, la preminenza del maschio sulla femmina perché lei ha i 28 giorni, l'una, da cui non nasce, ma l'uomo no, non è mai un maschio. E io qui voglio veramente dire, non per difendere le donne, non bisogna, non è bisogno, ma cioè per la verità, cioè quanto noi siamo relativizzati anche da queste situazioni, no? Questo è biologico. Boncinelli ha scritto una cosa che mi ha commosso, io una volta ho detto, guarda tu il fondamento dello spirito attraverso un biologo, e un Boncinelli è un profondo psicanalista, è un profondo genetista, molto vicino al Nobel stato. Dice, il cervello non può fisiologicamente funzionare se non è alimentato da un senso di vita. È un libretto preziosissimo che è dibattito tra lui e il filosofo Umberto Galimberti. Quindi, vedete, non è assoluto il potere dell'organo cervello sulla persona, come stanno dicendo adesso sulle riviste, sui libri, eccetera. È relativizzato da un senso di vita. Ma cosa vuol dire il senso di vita? Si potrebbe essere, l'economia non la puoi più neanche dire fatto matematico, ma in questo periodo poi è abbastanza chiaro, è il discorso umano nel fare il male economico, ma anche il discorso bene, il discorso umano come rendere buona l'economia, relativamente. divisa l'assoluto economico. Qui in questa sala è stato detto, quando mi ricordo un dibattito con il direttore della rivista Etica degli Affari, ci diceva con la frase di Romiti: diamoci una regolata noi prima che ce le diano gli altri. E io mi ricordo che abbiamo quella volta detto: no, non è questa la maniera di parlare di economia, perché questo è una logica interna che rende ancora più assoluta l'economia. Cioè, mi metto le regole prima che me le dia tu. No, l'economia ha altre regole, perché ha l'uomo come punto di riferimento. In politica, parlate della democrazia, sono tutti valori assoluti, ma da quando in poi l'avete vista? Camminare con che gambe la democrazia? Quindi è un miraggio quando lo si vuole mettere. Oppure, non so, il diritto, la legalità, adesso si parla molto di giustizia. Cioè, non è possibile, perché? Perché non è immaginabile, summa iuria, chi vuole mettere il massimo di legge, di diritto, è il massimo di ingiustizia. Perché è il letto di Procuste, ti metti lì e letto, tu sei più corta, ti tirano le gambe, è la testa. Sei più lunga, le letto ti tagliano quello che viene prima. E allora a un certo punto è proprio lì. Nelle scienze bibliche e teologiche, la stessa idea di Dio, prima era definita, oggi è descritta, raccontata. Perché? Perché si capisce che Dio, quello che noi possiamo fare sul conto di Dio, e al massimo avvicinarci con qualche piccola descrizione, ma proprio piccola descrizione. Vedete, noi viviamo nella relatività, e anche coloro che hanno commentato, per rimanere nella teologia, il peccato, l'hanno definito Agostino felix culpa, felice peccato, perché ci ha meritato il Salvatore. Cioè, quando io dico più di una volta nulla da buttare, è teologicamente fondatissimo il discorso. Cioè, non solo teologicamente, ma umanamente anche. Cioè, hai la possibilità di trasformare in positivo anche il peccato. Ecco, io credo che a questo punto pare abbastanza solido il concetto di relatività come fatto positivo nella cultura del Novecento, evidentemente da non confondersi con il relativismo. Il relativismo è rendere assoluto il relativo, cioè dico, voglio che quello che è piccolo, limitato, è il mio assoluto, per cui tutti noi siamo degli assoluti. È il fondamento per la guerra questo qui, è il fondamento per la lotta, per la violenza, e non è certamente una situazione che si possa teorizzare. Questo è il primo ragionamento. Il secondo ragionamento è quest'altro, e cioè come vivere nella concretezza della vita in positivo la propria relatività. Chiaro? Se il primo discorso era, come dire, forse fisico, culturale, ma per dire che non è che cacchiamo giù dalle stelle, veniamo da una situazione che è condivisa e condivisa a tutti i livelli. Ma quali sono gli elementi che noi possiamo cercare di cogliere? Innanzitutto, la relatività, che positività ha per la persona? Cioè, qui abbiamo visto come tutti vivono positivo, ma in concreto per ciascuno di noi. Io penso innanzitutto avere un'idea di cosa è la limitatezza. La limitatezza è qui. Può farire più giochi sulle parole, ma qui è proprio, sono concetti importanti. La limitatezza, come dice la parola limite, dice un confine che prima di escludere include, che dice una proprietà prima di dire un'esclusione. Ora, qui è il punto: il relativo diventa negativo quando non ci prende conto di cosa è contenuto dentro il relativo. Cioè, cosa abbiamo di relativo, noi di non assoluto? Questa è la prima domanda. Cioè, in altre parole, ciascuno deve rendersi conto della ricchezza che è. Siamo sempre lì, amici, perché sul chiodo o si batte, o se no basta finire di battere una volta e come non aver mai battuto. Perché è una cosa così difficile avere la piena consapevolezza di essere dei valori anche perché è comodo, perché se io non valgo niente non ho nessuna responsabilità. E siccome viviamo un tempo di irresponsabilità e anche di educazione alla irresponsabilità, perché non si dà peso alla volontà dei ragazzi, alla disciplina dei ragazzi, al tentativo di avere una linea di vita, beh, siccome siamo in questo tempo, rendiamoci conto che questo viene dal fatto che si enfatizza il fatto che noi siamo limitati, siamo relativi, che non abbiamo tutto. Ed è importante questo discorso qui, dal punto di vista delle condizioni. Io penso che la concretezza prima sia quella di avere delle idee. La prima idea è che limitatezza significa avere un confine di pienezza relativa, ma c'è una pienezza e questa pienezza è il fondamento anche della nostra originalità, del nostro mistero, della nostra originalità ed è il senso della nostra autonomia, forse l'autocoscienza di essere liberi, di essere creativi, eccetera. È istintivamente ciò che emerge, ciò che abbiamo dentro i nostri limiti, i nostri confini. Qual è il nostro confine? Il nostro confine è i geni con cui siamo nati, il nostro confine è il nostro genere, maschile o femminile, o meglio, è la maniera con cui viviamo il nostro genere, visto e considerato che sono la teoria che siamo 6 miliardi e rotti di generi. Maschile e femminile, non esiste un genere femminile, esiste tanti generi femminili, tanti generi maschili quando siamo noi, perché le due nature sono diverse, vogliono clonare, ma anche se clonano, la realtà clonata è tutta diversa dalla fonte della clonazione. Questo è un discorso estremamente importante. E quindi l'autonomia, la nostra anche capacità di poter essere, come dire, provvisori, ma nel contempo anche in itinere sempre, per essere sempre in una posizione di poterci arricchire, di poter crescere, come dice Popper, dice che l'uomo cresce attraverso i suoi errori. Dobbiamo considerare il mondo come un luogo meraviglioso che noi, come giardinieri, possiamo ancora migliorare e coltivare più accuratamente, usando però la modestia di un giardiniere esperto, il quale sa che molti dei suoi tentativi falliranno. Il futuro però è aperto sia biologicamente che culturalmente. C'è sempre del nuovo sotto il sole, perché il futuro non sarà come il passato. Questo è il discorso della propria diciamo, dinamica che è dentro la nostra relatività. Evidentemente, il discorso che ho fatto fino adesso è un convincimento di base senza del quale non abbiamo motivazione di fare qualcosa coerentemente con questo. Cosa vuol dire fare qualcosa? Innanzitutto esprimere la nostra originalità. Come si fa? Ascoltando il nostro essere, la nostra qualità, le nostre tendenze essenziali, il sentimento più profondo di questo mi piace. E qual è il sentimento più profondo che ciascuno di noi ha? Bella lezione per farlo. Il sentimento più profondo, siccome non dovete dirlo ad alta voce, io non so che il sentimento più profondo c'è, so, ma chiaro che non lo dico, ma dico anche perché insomma di quelli meno commerciali che si possono immaginare. Quindi è il sentimento più profondo, il desiderio fondamentale che noi abbiamo. Sarebbe bello dircelo, perché anche dicessimo cose affini, probabilmente non hanno mai il peso specifico uguale l'uno all'altro. Io ho sentito quando i ragazzi fanno una fatica terribile a dire queste cose qui, ma ogni tanto filtrano, se tu stai attento, cogli, ma indirettamente, obliquamente, ma a me piace l'obliquo perché così si evita, diciamo così, lo scontro frontale. No? Ecco, l'obliquo non è una parola brutta per me l'obliquo, un po' guardare così, insomma, pare che non ti guardi, quindi ti tolgo il malessere di essere guardato, però ti vedo, anzi ti vedo meglio. ecco, non lo so, non dipende dagli ottici medici o meno, ma vedi così, obliquo, io prego obliquamente, se volete vi spiego, non è molto importante, però potrebbe esserlo, perché può essere che tanti di voi lo facciano. Cos'è che muove più intimamente il vostro essere? Se da cosa vi lasciate commuovere di più? Tutto questo riesce a farci capire la ricchezza della nostra relatività, cioè non essere assimilabili a nessuno, perché è relativo a quanto è dentro di me. Pare sì che faccia filosofia, adesso io non voglio fare filosofia qui, voglio fare un esame di coscienza ad alta voce. Evidentemente lì, allora, in questa maniera potremmo trovare anche una grande ricchezza, la grande ricchezza che dipende anche da dove siamo, Io dico sempre che si è grandi nel mondo, nel cosmo, se ti realizzi nel proprio borgo. Cito spessissimo Rondolelli, che non so dove sia, cosa sia, ma mi pare che sia una Rondolelli lingua, no? Ecco. E dico, se vuoi essere grande tu, realizzati a Rondolelli. Io potevo stare a Roma, anche io per diverso tempo, ma mi sentivo proprio, non ho fatto niente, mi sentivo proprio una roba, sì, ti mettono là, ti tirano là, poi metti invece, tu tiri fuori da te, dalle tue cose, ma non era superbia, era il senso di libertà. E la libertà veniva proprio dalla fatica di essere relativi. Non so se mi seguite, è importante, sì, tutto è importante. E questo allora anche nel luogo, il luogo dove sei. Ecco perché a me dà fastidio il Pordenone qualche volta a Mandolo, o a Mandolà, non so se femmina o maschio, però non capisco, è strana anche quella. Io esco di moda, non capisco come voglio essere, perché per me ha una vocazione metropolitana. Io l'ho scritto tante volte questo, e l'ho descritto anche, perché se voi avete a che fare con i ragazzi, anche mio amico ha definito l'identità pordenonese in un dibattito che era con tante serie e forse in realtà più tanti, poi erano anche quelli, ma ha descritto in una maniera che non condivido, cioè che oggi non c'è più il senso delle rogge perché le erano sepolte, non sono più le 60 porti di Pordenone, cioè, vabbè, però non è quella l'identità di Pordenone, anche se vuoi marginalmente. Ma chi è nato a Pordenone potrà anche 60 anni fa, 70 anni fa, 80 anni fa, ma gli altri sono venuti da tutte le parti del mondo. Ha fatto Pordenone chi non era pordenonese di nascita. Qual è l'identità di Pordenone? È di respirare questa diversità, su 140 nazionalità in Pordenone oggi. Come fai a dire il Pordenone di oggi? Che a me non è progettonista, che è. Cioè, voglio dire, non è possibile, e tu sei, hai una vocazione universale, la prima città d'Italia assieme a Bologna per brevetti, Corriere della Sera grande così, avete visto una notizia così nei nostri giornali di questo? La prima in Italia, sono andato in cerca a vedere, è vero, era il titolo così, il Corriere della Sera. Ma non le pagine pagate per inserzione pubblicitaria, perché magari il Pordenone allora avrebbe avuto un sussulto di orgoglio. La prima in Italia, assieme a Bologna, no? E però la sua vocazione creativa non esiste come identità, sono erogie, che sono una cosa bellissima, se fossero, ma ormai sono interrate. Allora l'identità è morta? Vedete, si ha paura, e questo è il provincialismo, si ha paura del relativo. Ed è del relativo che tu dimostri se sei grande o no. Se tu sei già messo come andavo Federico in Vaticano, cosa significa per me? Poi mi farei di morire solo all'idea. Ma dico, cosa poteva significare per me? Perché dico questo? Sono autobiografico. Non mi viene fuori. perché ti ha creduto, perché dico, se riesci a fare dove sei, allora ti butti fuori tutto te stesso, e quella è la tua grandezza, ma non che a me interessa essere grande, mi interessava essere me stesso. E così è per tutti, deve essere per tutti, ma bisogna farlo capire che tu parti dal piccolo, sul piccolo, dove sei, in qualsiasi parte sia, questa cosa qui, era in mezzo ai campi, stanotte io alle 4 ero davanti a quella porta maledetta lì, che pioveva maledettamente, suonato la sirena, e per 30 minuti non si fermava la sirena, ed era uno con una pistola così assieme a me. Io mi tiravo indietro, lui stava una mia da ridere, da come i conditi eravamo. Io ero sicuro che quella fontanella era chiusa, ma era abbondante acqua, quindi ha fatto. Questa mattina ho avuto ragione, però un'ora con la pistola in giro per qua. Dico, in quel momento lì avrei voluto essere in Vaticano. Per la tuta mi hanno telefonato, fate finire quel suono da qui a prima. E ho detto, vabbè, sono detto che non lo sentite, giù in pigiama, con la pioggia. E dopo c'è la suina, però di meglio, quindi non essere anche attenti. Allora, a un certo punto, it et nun è la relatività, cioè qui e ora, non la chissà quando. Questo è il punto, e siccome ho fatto il discorso un po' autobiografico, ma insomma molto realistico, vedo le cose questa mattina non ho più preso il tono, però appunto, però dico, ma porca miseria, la mia età ancora qui a fare, perché diamo la fiducia io proprio al vigile, no? E non sapevo dove erano le chiavi, trovo le chiavi, dico, ma poi sono direttore qui, e non sapevo dove erano le chiavi, e poi non sapevo le chiavi. Ce n'è per tutti, vogliamo dire. Allora, a quello punto dico, ma perché qui più relativo di così? Eppure spero che non avrei mai cambiato la. Non adesso perché non matura, perché avevo tante occasioni. Però non matura, no, non è perché non è matura. Perché proprio ho avuto questa condizione sempre. O che sei te stesso, o sei un po' rossolito, magari vestito di rosso. Che è ancora più fondo. E quindi nella tua poi fragilità, quindi nella tua continua progressione, l'importante non essere stanziali, perché se sei stanziale, visto che vuoi esserlo, sei un pagano. Pagano deriva da pagus, colui che abita in villaggio e sta lì, mentre invece il nomade è colui che va. L'importante non essere dei girovaghi, nel nomade ha una meta e una porta, no? Una sua. Mentre invece il girovago, io dico sempre, che non ha meta, è asporta. Senza H, è tutto attaccato. Ebbene, ditemi voi se questa roba qui non è vera. Se adesso fuori dal paragone, pensate a quanta gente è girovaga, non è quella relatività lì che conta. Adesso lo diremo anche perché e come, ma per il momento. E questo vuol dire essere graduali anche, passo dietro passo, chi vuole essere tutto, come dire, di colpo, è un assoluto infantile, questo negli amori, questo nella cultura, la cultura si fa sorseggiando, papileggiando le cose, come i sommelier. Non so perché mi piace il sommelier, non ho mai capito, ma mi piace vedere un pappinare davanti un po' di vino e fare quello di rimanere del così, punto e basta, e non bevono. È una cosa incredibile, è come un bicchierone grande così, no? Cioè, il bicchiere grande, che bello che è, sorseggiare, la bellezza. Sì, la quantità no. È bellissimo quello qui. E questa è la cultura. Non essere pieni di vino, ma avere la capacità di. E questo ha bisogno di gradualità, ha bisogno di pazienza, ha bisogno di passo dietro passo. Naturalmente questo è fondamento, dicevo prima, della ricchezza personale, ma anche della ricchezza relazionale, perché capite bene, quando sono due così, ci dovrebbe essere un sogno amarsi. Se dopo fai l'esame di coscienza agli amori, dici, ma perché non funzionano fino in fondo? Perché io o perché quelli che non vivono le realtà di cui parlano si sa poco a dire, insomma. La realtà è che per avere una buona relazione in due, per avere una buona relazione con se stessi, non ci sono tanti, non ci abbiamo appena passato da ogni santo, non ci sono solo santi che possono dire il contrario di questo. Sapete perché? Perché è come avere un tavolino con un piede troppo, mettetevi lì a scrivere voi. Punto. È la stessa cosa, insomma, se, poi mi è venuta una bruttissima immagine. Quella era il ginocchio che pare, no? Che fatto, ho visto solo due o tre scene, ma era il piede rosso di un tavolo. A un certo punto è veramente impossibile non rendersi conto che la soluzione delle relazioni passa attraverso la crescita nella relatività di ciascuno dei due. Invece chi non cresce vuole l'altro in assoluto. E allora deve essere questo, deve essere quello. Io credevo che tu fossi, che lui fosse, che non fosse. C'è tutto declinato poi. A un certo punto, chiacchiere, perché la realtà è che tu devi riprenderti in mano, bambina o bambino, hai 80 anni. Non lo so, io spero che anche 80 anni si possa ragionare. C'è chi anche non ragiona molto prima, ecco. E chi ragiona anche un po' dopo, non molto, un po' dopo. A un certo punto, io credo che sia incredibilmente chiaro questo per me. E non è vero che è colpa dell'uno. Non parlo, io non metto mai colpa. La colpa è una cosa che è difficilissimo, appunto, perché abbiamo superato gli assoluti di cui prima vi dicevo che era il mio campo, che però non mi è fatto che fondarsi su questa roba qui, lì non voglio giudicare, perché è l'io profondo che fa le cose, non sono le cose fatte che valgono, è l'io profondo che agisce. Allora, a questo punto qui, avere due io profondi, vuol dire due io che sì, che si riconoscono nei lattini, che si riconoscono in prove, che si dico le parole inglese, no? Non lo so l'inglese, sia ben chiaro. Il discorso del mettersi insieme a camminare deve essere di aiuto reciproco, ma non di aiuto nel senso che io ti faccio la stampella, è di reciprocità, che vuol dire io ti richiamo col mio essere, al tuo essere, cioè tu devi essere tu, insomma, tu devi essere te, mi pare che si dica, no? Più che mai che io sono io. Io lo capisco nell'amicizia che avevo qui. Cioè, cosa vuoi che pretenda dagli altri se io non sono di più? E cosa può dare l'amicizia se non la spinta perché tu sia tu? E dopo essendo tu, lui o lei trova in te qualcosa che non ha. Quindi è suo interesse non darti lei o lui quello che a te manca, ma è di suscitare in te l'impegno a crescere. Questo guardate che è l'analisi più verace delle situazioni matrimoniali difficili, oppure di tutti quelli che sono le storie affettive, prescindere dai matrimoni, le storie affettive. Ultimissimo discorso, avete ancora un attimo di tempo, allora volendo riassumere e concludere. Primo, occorre difendersi da alcuni assoluti, che sono la nostra realtà. E alcuni assoluti li chiamo per nome, il relativismo, cioè credo di essere io il punto di riferimento del mondo, e quindi dire tutto quello che mi viene da fare o bene, ma adesso in un modo lo farò, lo più un altro va sempre tutto bene, questo è un assoluto stupido, Il perfezionismo, abbiamo detto che è un'utopia impossibile, che crea solo sensi di colpa. Dopo c'è una terza, un terzo assoluto,